Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in Tribuna, quella che ci porta al match di domenica pomeriggio a Reggio Calabria contro la Regina, lo ricordo, alle 16:15, questo orario un po' insolito ma al quale ormai ci siamo abituati, il famoso quarto d'ora accademico, mi verrebbe da dire. Alle 16:15 al Granillo di Reggio Calabria e qui ovviamente sulle frequenze di Radio Parma oppure su radioparma.it, dove lo ricordo potete trovare tutte le puntate di Palla in Tribuna in podcast e anche la registrazione delle radiocronache, casomai qualcuno per quanto riguarda le ultime volesse farsi del male a ripercorrere com'è andata il cammino del Parma, che non vince, l'abbiamo detto, da 5 partite, cioè non ha mai ottenuto i 3 punti negli ultimi 5 incontri, gli ultimi 3 finiti in pareggio, e ora si va su un campo veramente difficile del quale parleremo abbondantemente. Io vi ricordo il numero per scrivermi, sms whatsapp 333 920 170. Ho già un messaggio di Matteo da Roma, che ci ascolta sempre con grande passione dalla capitale e che mi aiuta proprio ad introdurre quello che stavo dicendo e quello che appunto andremo a sviscerare. Buon pomeriggio, domenica troveremo un ambiente caldissimo a Reggio Calabria, sarà una partita molto complicata per il Parma, spero che i famosi concetti di Maresca diano i primi frutti, anche se la cosa preoccupante è che sono 4 mesi che si lavora su questi concetti e ancora di concreto non si vede nulla, sempre forza Parma. Matteo da Roma, che devo dire è sempre molto equilibrato nelle sue considerazioni, è vero, il Parma sta lavorando da 4 mesi, però possiamo dire che con questa rosa Maresca ce l'ha a disposizione da sostanzialmente dai fine agosto, inizio settembre, che certo non vuole essere un alibi, abbiamo detto tutti che il Parma deve fare meglio e deve cercare di migliorare, ora di raccogliere quella vittoria che tanto manca su un campo veramente difficile. Stavo guardando le ultime notizie riguardo alla prevendita, c'è una grande mobilitazione a Reggio Calabria. L'avrete visto forse se avete bazzicato un po' i social della Regina per la partita molto sentita contro il Parma, perché questa Regina ha 13 punti, l'ambiente è piuttosto galvanizzato, viene da una vittoria contro il Vicenza, una squadra che ha perso solo una partita contro il Pisa peraltro, quindi ci può anche stare, e da qualche parte ho letto che saranno addirittura 11.000 i tifosi, secondo me si sono visti veramente in poca occasione, forse mai quest'anno in B 11.000 tifosi, è una quota poi comunque tutta da raggiungere, non è detto che questo avvenga, le ultime notizie danno già 3.500 biglietti venduti, insomma non male, non male, però non siamo ancora neanche vicinissimi agli 11.000, però ho detto ambiente galvanizzato, e io se penso a Reggio Calabria, alle partite con la Regina, magari ditemi voi cosa vi viene in mente per prima cosa, io torno in un incubo, quello del campionato 2007-2008 che costò la retrocessione del Parma, quella partita persa appunto al Granillo con il Parma che andò in vantaggio con un rigore di Cigarini, c'era Cooper in panchina, lo ricorderete, e poi quella espulsione assurda, cioè l'espulsione ci stava assurdo per come Massimo Paci si era preso il secondo giallo, un fallo veramente inutile di foga eccessiva. Un errore imperdonabile, secondo me, quello di Massimo Paci, che si era avventurato in una sgroppata offensiva. Non tolse il piede, credo, proprio su Ciccio Cozza, che poi ci segnò 2 gol in rimonta. Ricordo un Granillo veramente bollente che aveva annichilito i crociati, allora allenati appunto da Hector Cooper, e quello fu un po' la... era uno spareggio salvezza, l'avevano detto in tanti, era fine aprile. Ebbene, quello spareggio salvezza di fatto il Parma lo perse, e da lì arrivò poi quella retrocessione in quell'ultima giornata con l'Inter. Vero, il Parma restò in partita fino alla fine, cioè in partita per salvarsi fino alla fine, perché poi la retrocessione maturò sotto quel diluvio con la doppietta di Ibrahimovic. Però fu lì a Reggio Calabria che si giocò una fetta di promozione, quindi il Parma a fine anno patì la sua prima retrocessione dalla B alla A, perché il Parma fin dalla promozione con Scala non era mai retrocesso. Attenzione, promozione con Scala, che anche lì è legata alla Regina, perché Scala veniva dalla Regina, e in quel campionato ci fu il famoso episodio della monetina lanciata al Tardini contro Cascione, Armando Cascione, padre di quell'Emanuele Cascione che poi ha giocato anche nella Regina in altre squadre in Serie A e nel Cesena in Serie B, me lo ricordo. Insomma, non so chi di voi era allo stadio in quell'anno, l'anno della promozione del Parma dalla B alla A, e si ricorda quell'episodio. Il Parma perse la partita a tavolino, per fortuna questo non influì alla fine sulla promozione del Parma, però insomma è un episodio particolarmente significativo. Nevio Scala, che appunto il presidente Ceresini aveva prelevato dalla Regina, e si era portato con sé, Nevio Scala, un giocatore che mi piace ricordare in questa occasione, perché è Tarcisio Catanese, che come tutti saprete è venuto a mancare purtroppo improvvisamente nel 2017, aveva 50 anni, quindi mi sembra l'occasione buona per ricordare Tarcisio Catanese, che tra l'altro, a parte aver giocato nel Parma, aveva chiuso la carriera tra i dilettanti nel Monticelli Terme. Cristian simpaticamente ci scrive: per domenica basta pensare di giocare contro la Reggiana. Sì, in un certo senso per una vocale non è un derby, però sempre sfide molto molto, diciamo, sentite contro la Regina. Tra l'altro quella che ho citato del 2008 è l'ultima tra le due squadre, perché da allora non si sono più rincontrate, perché il Parma l'anno dopo ha giocato la Serie B e poi è tornato subito in Serie A con Guidolin, e proprio in quei giorni invece la Regina retrocedeva, dopodiché le due squadre non si sono più incontrate. La Regina anche lei è ripartita dal basso, insomma, e questa è un po' la vicenda delle due squadre, che hanno diversi ex in comune. Magari scrivetemi anche voi se ve ne ricordate qualcuno in particolare che vi sta a cuore al 333-9200-170. Io così mi sono appuntato, a parte Nevio Scala, a parte Tarcisio Catanese, attenzione, Alessandro Lucarelli, non dimentichiamolo, ha giocato una sessantina di partite nella Regina. La Regina, vado a memoria ma non dovrei sbagliarmi, quella di Walter Mazzarri, che partì con quella penalità pesantissima e poi riuscì a salvarsi, probabilmente una delle squadre che i tifosi di Reggio Calabria ricordano con maggior affetto. Nica Moruso, che giocava in quella Regina, tra l'altro, del 2007-2008, e poi è venuto al Parma qualche anno dopo, praticamente a chiudere la carriera. Sempre per gli allenatori, Franco Colomba, che a Parma ha fatto bene quando subentrò, penso a Pasquale Marino, e poi salvò la squadra. Rocco De Marco, lo ricorderanno i più attenti, ha giocato poco con il Parma perché ebbe un infortunio, l'aveva portato anche lì Nevio Scala, fece l'assist a Marco Osio in quella partita nella quale il Parma sconfisse il Napoli di Maradona 1-0, quindi ecco, Rocco De Marco, grande ex soprattutto della Regina, però a Parma ha lasciato questo segno importante. Veniamo all'attualità e facciamo il punto su Parma-Regina con il servizio di Marco Balestrazzi, che è andato a riprendere, sottolineare alcune cose che ha detto proprio qui ieri a Palla in Tribuna Michelangelo Benedetto. Le risentiamo perché sono davvero significative.
Fino ad oggi il Tardini non si è rivelato il fortino nel quale costruire la corsa a promozione. Il rendimento del Parma è identico tra casa e trasferta. I crociati sono ora attesi da tre gare esterne e una tra le mura amiche nelle prossime quattro, in due settimane. Nonostante il progetto tecnico guardi in direzione opposta, contro il Monza la squadra di Maresca ha mostrato di avere gli uomini giusti per il gioco di rimessa, la ripartenza o il contropiede, come lo si voglia chiamare. La velocità degli esterni come Mane e Michaila sembra un'arma in più. Anche perché, come ci ha spiegato un grande ex crociato, Michelangelo Benedetto, ospite a Palla in Tribuna su Radio Parma, quando l'avversario si chiude con la difesa schierata, i crociati fanno molta fatica a trovare spazio. Il ritmo cala, la manovra risulta prevedibile, ma non solo.
Quando ricevono la palla, pensano a quello che gli aveva detto l'allenatore, però devono fare un ricapitolo e perdono del tempo. e poi perdono la spontaneità del gioco. È questo che io imputo all'allenatore, di aver voluto fare questo proprio questo lavaggio del cervello ai giocatori, creandogli dei problemi.
Chissà che la risalita in classifica non parta in contropiede da Reggio Calabria. La tenuta difensiva contro il Monza fa ben sperare, anche se i brianzoli hanno il secondo peggior attacco della B. Sullo stretto Galabinov e Menez potrebbero creare qualche grattacapo in più. Serviranno maggiore attenzione e aggressività.
Quando gli avversari hanno la palla possono tranquillamente giocarla.
Sì.
Perché l'avversario più vicino, cioè il giocatore del Parma, è sempre a 4-5 metri dall'avversario.
Società e tifoseria invocano il pienone alla Granillo, un avversario in più per i crociati. In casa Parma è già tempo di Toto formazione, rientra Franco Vasquez. Potrebbe rifiatare uno tra Brunetta e Mane. In difesa ballottaggio Danilo, Osorio, favorito il primo.
Palla in tribuna.
E questo era il punto di Marco Balestrazzi, e ovviamente mi interessa anche il parere dei nostri radioascoltatori su chi starà in panchina, perché insomma tutti non possono giocare, rientra Vasquez, quindi uno tra Mane e Brunetta probabilmente partirà dalla panchina. Ora però ci proiettiamo verso la sfida con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Giovanni Bia. Buon pomeriggio Giovanni.
Ciao, buongiorno a tutti, anche radioascoltatori, ciao.
Tu che hai giocato tra l'altro a quelle latitudini più o meno, perché tu hai militato un anno nel Cosenza, insomma c'è una bella distanza tra Cosenza e Reggio Calabria, anche se è la stessa regione, però insomma tu sei abituato ai climi caldi, intendo climi caldi nel senso di calore del pubblico che il Parma troverà domenica al Granillo. Sono piazze calde quelle del sud?
Sì, sono piazze calde soprattutto per i calciatori che ci giocano, ecco, quando ci vai a giocare invece poi alla fine... un po' l'ambiente, ma niente di particolare, insomma qui il Parma ha giocatori che sono ben abituati a ben altro secondo me, perché insomma alla fine a Reggio Calabria sì, potranno esserci 10.000, 15.000, insomma sono giocatori che sono abituati a giocare davanti a 60-70.000 persone, quindi...
Ecco Giovanni, però il nostro ascoltatore Rino si dice che invece questo del pubblico così caloroso che ci sarà al Granillo potrebbe essere invece un fattore condizionante forse per i più giovani, perché tu giustamente sottolinei come il Parma abbia giocatori esperti, penso a Vasquez, Buffon, Danilo e non solo, però ci sono anche dei ragazzi giovani, può essere condizionante o invece può essere invece una carica in più questa?
Ma sai, questi ragazzi giovani comunque hanno sempre giocato nelle loro nazioni, nei loro campionati, davanti a pubblici importanti, certo, ecco, gente abituata a giocare davanti a 30.000, 40.000, quindi non credo che si faranno condizionare dal clima ostile che ci sarà durante la partita, ecco, secondo me non sarà quello il fattore predominante della partita.
Giovanni, ormai è tempo di primissimi bilanci, almeno sull'avvio del campionato. Noi ci eravamo sentiti quando era forse appena iniziata la stagione, dopo la prima partita. Dopo un paio di mesi, che idea ti sei fatto di questo Parma? È stata un po' sopravvalutata la rosa in estate, o almeno la chiusura del mercato, oppure è una squadra che deve ancora esprimersi appieno e ha grandi margini di miglioramento?
Secondo me è la seconda cosa che hai detto tu, grandi margini di miglioramento, ancora si deve esprimere appieno, perché è una squadra ancora in cantiere, che non ha trovato la propria quadratura, è una squadra che ha ancora da costruire, da capire le proprie capacità, il proprio modulo di gioco, è una squadra che è un cantiere, no? Ma teniamo presente che ha cambiato tanti giocatori, l'allenatore nuovo, il direttore sportivo nuovo, insomma sono tante componenti, come diciamo anche l'anno scorso, se ti ricordi, che ci vuole del tempo, insomma, sì. C'è niente da fare. Ecco.
Questo assolutamente ci vuole tempo. Pensi che forse qualcuno avesse sottovalutato questo fattore, o probabilmente non l'aveva sottovalutato, ma forse una piazza come Parma non è disposta a dare tutto questo tempo, perché insomma i fischi del Tardini domenica sono emblematici, anche se tutto sommato fanno poi parte del gioco, però francamente Giovanni, non so se sei d'accordo, nessuno pensava dopo di due mesi di trovare il Parma nella parte destra della classifica, magari non ai primi posti, però ecco, nella parte destra probabilmente non ce lo si aspettava.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te, sicuramente è una situazione non piacevole da gestire, perché nessuno si aspettava di essere primi in classifica e nessuno si aspettava di essere in questa posizione di classifica, comunque ecco, una via di mezzo era il giusto termine in questo periodo di campionato, poi magari fare il giorno di ritorno, partire e magari cominciare a inanellare un po' di vittorie e andare avanti. Sicuramente non è una situazione piacevole, però non scordiamoci che comunque la Serie B è un campionato veramente strano, atipico, vinci 4-5 partite, sei là e perdi 2-3 sei in fondo alla classifica, ecco, squadre che l'anno scorso erano in zona promozione, dopo 3 mesi rischiamo di trovarsi poi a salvarsi le ultime giornate del campionato. Campionato veramente molto molto strano, i valori mi sembrano tutti abbastanza equiparati, cioè non vedo una delle squadre completamente forti come è successo qualche anno, che qualche squadra è partita e andata via, quindi secondo me il Parma ha ancora tutte le carte in regola per giocarsi il proprio campionato.
Secondo te, tu lo ricordiamo, sei un agente FIFA, quello che insomma volgarmente detto procuratore, quindi insomma hai un occhio assolutamente attento da addetto ai lavori, cosa manca a questo Parma? Forse un po' di coralità nel gioco, soprattutto davanti?
Ma secondo me gli manca ancora un po' di compattezza, un po' di equilibrio quando stanno in campo. Sono giocatori di grande talento, giocatori che hanno grandi qualità, che però queste qualità devono essere messe al servizio della squadra. E invece secondo me è ancora una squadra un po' troppo che gioca per conto proprio, non è una squadra che ha il gioco corale di compattezza, come ti dicevo, di equilibrio, che in Serie B l'equilibrio è fondamentale, cioè anche se non riesci a vincere la partita subito, la puoi vincere anche a 5 minuti alla fine, come è successo per dire col Benevento. Secondo me al Parma gli manca proprio questo, ecco.
Sì, l'hai detto, campionato equilibrato e sono d'accordo, ci sono veramente almeno 12-13 squadre che possono tranquillamente ambire a salire. A livello di singoli, e qui voglio l'occhio del procuratore, chi è che ti ha un po' più impressionato in questo inizio di campionato? In generale, parlo di tutto il campionato.
Ma in tutto il campionato ovviamente è facile dire Luca, un giocatore che conoscevo bene perché era a Palermo l'anno scorso dove avevo 2 miei assistiti, quindi lo conoscevo molto bene, però non mi aspettavo, ecco, una partenza così fulmine, così importante. Anche dal punto di vista classifica, poi sarebbe fondamentale giocare una squadra che sta facendo bene. Quando si fa bene è tutto molto più facile.
Tutto molto più facile, sì.
Però direi Luca in questo momento, assolutamente sì.
Ma pensi che possa veramente abbandonare il Pisa a gennaio per andare in Serie A? Non so, magari al Milan, no, o da qualche altra parte, no?
Non credo che Corrado si privi di un giocatore di questo livello, perché non credo proprio. Insomma, il Pisa lì se la giocherà fino alla fine, secondo me ci proveranno, ecco. Ha fatto un investimento importante, perché credo che abbiamo pagato 2,5 milioni, e quindi secondo me non si priveranno assolutamente di un giocatore del genere.
Siamo con Giovanni Bia, ex crociato, ora agente FIFA. Giovanni, invece del Parma c'è qualcuno, secondo te, qualche individualità che ha deluso più di altre?
Ma ti dico forse Vasquez, ecco, forse Vasquez mi aspettavo qualcosa di più proprio dal punto di vista anche caratteriale, insomma, non credo che sia ancora in condizione, se ne sta pagando l'inattività dell'anno precedente, delle poche partite che ha fatto, ecco. È un giocatore che bisogna aspettare, però in questo momento forse se devo fare un nome farei lui.
Sì. E Giovanni, tu conosci anche bene, ci spostiamo un attimo oltre Lenza, dopo tra l'altro abbiamo Marcello Tosi, responsabile comunicazione della Reggiana, perché la Reggiana sta andando molto bene. Correggimi se sbaglio, Aimodiana, ex giocatore del Parma, è un tuo assistito, l'allenatore della Reggiana.
Sì, 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 è una persona che conosco molto bene, siamo amici da tanti anni, tra l'altro un ex giocatore del Parma.
Sì. E sta facendo veramente bene la Reggiana, dobbiamo ammetterlo.
Sì, sì, sta facendo benissimo, stanno provando ad ammazzare il campionato, che non sarà facile perché lì è un campionato molto lungo. Però sta facendo bene, insomma, un campionato tosto anche quello, dove c'è l'Entella, il Modena, il Pescara, insomma tutte squadre attrezzate, Cesena, la stessa Ancona, campionato vero, però stanno facendo veramente molto molto bene.
Giovanni, dammi un parere sulla Serie A, cosa ha detto finora, chi sono a questo punto le principali favorite, e ti chiedo anche le delusioni tra le big.
Le principali favorite sono sempre le stesse, secondo me. Napoli adesso è partito molto molto bene e sta facendo cose straordinarie, perché ha 3-4 giocatori che stanno veramente impressionando dal punto di vista fisico, e parlo di Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Se vedi, sono ragazzi di colore che però hanno questa grande fisicità, questa grande forza che sta spostando un po' gli equilibri. Le solite, insomma, credo che la Juve alla fine tornerà su, l'Inter è sempre lì che se la gioca. Quindi alla fine sono sempre le squadre. La squadra che ha deluso, ti dico, difficile trovare una squadra che abbia deluso in questo momento,
sì,
proprio in maniera eclatante.
È vero, è vero.
Forse un po' poteva essere la Lazio di Sarri, però c'è, ma si è ripresa poi piano piano. quindi insomma di grandi deluse secondo me la Juve all'inizio, però si sta riprendendo e si riprenderà insomma.
Cosa ne pensi di questo Venezia, che ho visto qualche spezzone di partita, mi ha davvero ben impressionato, poi chiaro ogni tanto paga un po' di inesperienza, però ha degli elementi davvero interessanti secondo me.
Sì, Venezia tra l'altro gestito da Paolino Poggi, che è stato il mio compagno di squadra a Udine per 3 anni, sono
Poggi,
veramente
sì.
Felice perché è un ragazzo, quelli di una volta, con dei valori veri. Hanno tanti stranieri, sono bravi, vanno a cercare questi ragazzi giovani che giocano nei paesi, soprattutto scandinavi, costano poco per poi rivendere. Secondo me stanno provando a fare il percorso un po' iniziale dell'Atalanta, non di questo momento, ma iniziale. È una squadra bella che giocano senza tanti fronzoli, spensierata, un bravissimo allenatore che non sta a badare tanto alla tattica.
Sì, Zanetti davvero bravo,
con
sì.
Tutti. Sì, tanto in Serie A se stai lì a aspettare le squadre grandi, cioè, ti ammazzi.
No, poi il gol te lo fanno, sì.
Ci sono 3 campionati, nel campionato di Serie A ci sono le squadre grandi, le squadre di media classifica, le squadre fanno retrocedere, ma c'è una differenza abissale. Ecco.
Sì.
Quindi Venezia è una squadra che sta facendo veramente molto bene, sì.
Grazie mille a Giovanni Bia e buon proseguimento.
Grazie, ciao a tutti, ciao.
E questo appunto era Giovanni Bia, uno che insomma la realtà di Parma la conosce bene, a parte che abita a Parma, ha giocato nel Parma, poi è un conoscitore di calcio, perché abbiamo detto è assolutamente un addetto ai lavori. Allora ci chiedete, questa è Monica, report numero di abbonamenti non lo abbiamo, purtroppo anche noi lo stiamo aspettando, onestamente non sappiamo neanche se verrà diffuso un report quotidiano sul numero degli abbonamenti. Ieri la campagna so che era partita tutto sommato non male, chiaramente al di là del un po' di malumori sul prezzo degli abbonamenti, di cui abbiamo già parlato lungamente, potete anche continuare a scriverci su questo tema. Io credo che un po' influirà ancora la situazione Covid, un po' di incertezza, quindi probabilmente, non so, ditemi un po' come la vedete, però qualcuno potrebbe preferire continuare magari a navigare un po' a vista, comprando i biglietti di volta in volta, piuttosto che fare l'abbonamento. Io vi ricordo, prima di andare in pubblicità, il numero per scriverci 333-9200-170. Pubblicità e poi ci ritroviamo qui.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Salve, la sua auto è pronta.
Sì, abbiamo controllato tutto.
No, non possiamo tenercela ancora. Signore, ci deve riportare la nostra Courtesy Car.
Dacia Courtesy Car, noi ci prendiamo cura della tua auto in officina. Tu prova il nostro elettrico su strada. Per ogni intervento di manutenzione programmata hai come vettura sostitutiva sempre gratuita nuova Dacia Spring 100% elettrica. Condizioni, limitazioni ed esclusioni su dacia.it e presso le concessionarie Dacia aderenti.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A. A Fidenza, in via Corradini 1.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei colli di Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio, Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta con Palla in Tribuna. Ci state scrivendo, tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi. Il primo, quello di Luca, che mi imbacchetta perché non gli ho salutato in diretta Giovanni Bia. Luca, scusami, spero che Giovanni ci stia ancora ascoltando, e quindi è stato il primo ospite di questo pomeriggio. Il secondo ospite è già in linea, è Marcello Tosi, è responsabile comunicazione della Reggiana, ma anche diciamo fine osservatore di tutto quello che ruota attorno al Parma, perché domenica tra l'altro era allo stadio a vedere Parma-Monza. Buon pomeriggio, Marcello.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marcello, non ti chiedo come va, perché va benissimo questa Reggiana, prima in classifica, ne abbiamo accennato prima con Giovanni Bia. Mi levo il dente subito a Marcello, parlo subito della Reggiana, no, ovviamente si scherza. Io tra l'altro, Marcello, sono uno di quelli che avrebbe sperato quest'anno di fare il derby, perché poi secondo me i derby sono il sale del calcio, ho sperato di farlo, ovviamente di vincerlo. La Reggiana non è in Serie B per un gol subito in una delle ultimissime partite, credo a Vicenza l'anno scorso, motivo per cui diciamo è stata scavalcata dal Cosenza per la differenza reti, e il Cosenza è stato ripescato per il Chievo. Non so se ho fatto un quadro giusto di quello che è successo.
Ma diciamo che a parte differenza reti è tutto abbastanza preciso. Purtroppo qui immagino anche qui che voglia ci sarebbe, no? Di poter immagino affrontare il Parma. Sicuramente la scorsa stagione è stata molto negativa, al di là che insomma, la promozione ottenuta 2 anni fa nella finale playoff contro il Bari è stata un po' un miracolo, diciamo, no? Nel senso che non avevamo una squadra progettata per salire subito, la società è arrivata un pochino in anticipo rispetto ai programmi nella cadetteria, è riuscita a centrare quella che è un'impresa Reggio, perché ovviamente dopo 20 anni di Serie C, C2 e Serie D arrivare in B è stato un grandissimo successo. Purtroppo tante incognite, tra le quali dobbiamo citare la più grossa, che è il Covid, perché ovviamente siamo l'unica società in Europa che ha perso una partita a tavolino per questo motivo.
Effettivamente
abbiamo avuto una serie di problemi, perché avere 25 giocatori positivi vuole anche poi dire avere 25 giocatori da recuperare. Che è stata una stagione particolarmente sfortunata, per cui anche effettivamente è così, noi siamo retrocessi per un punto a cose fatte, però sappiamo bene che non è lì che è maturato, diciamo, così il risultato negativo. Purtroppo la società da tanti punti di vista non era pronta per questo campionato e non siamo riusciti a salvare una categoria che era molto importante. Quest'anno però diciamo che un po' anche a sorpresa, Alberto, il campo ci sta dando dei riscontri molto positivi, siamo primi in classifica, c'è molto entusiasmo. Ieri abbiamo vinto contro l'Ancona, che era una squadra molto forte,
grande vittoria tra l'altro,
e soprattutto
netta.
Con il pubblico allo stadio si comincia a respirare, diciamo, un entusiasmo di cui secondo me la piazza di Reggio ha molto bisogno. Se ci fosse in vista un derby col Parma sarebbe ancora maggiore questo entusiasmo.
Guarda Marcello, noi ovviamente auguriamo la promozione in Serie B della Reggiana, a patto che il Parma ovviamente vada in Serie A, insomma. Detto ciò, devo dire che la Reggiana chapeau, sta facendo veramente bene, una vittoria netta con l'Ancona, avete dunque 24 punti, 3 in più del Cesena, tra l'altro quarto il Modena, quindi c'è anche insomma veramente una bella corsa. E ho visto delle foto della curva contro l'Ancona, devo dire, tanto entusiasmo, un po' quello che adesso manca a Parma. Che idea ti sei fatto domenica vedendo il Parma contro il Monza? Cosa manca alla squadra di Maresca, secondo te?
Tra l'altro, Alberto, segnalo che sai che a Reggio Emilia c'è una particolarità, cioè che la curva è solo circa metà della tifoseria, perché ci sono dei gruppi di ultras che sono dei distinti. Domenica è stata una partita, diciamo, era lecito aspettarsela molto diversa, nel senso che erano due squadre che avevano bisogno di fare punti e magari poteva arrivare anche un pareggio, ma diciamo per le caratteristiche delle due formazioni con diverse reti segnate. A mio avviso in entrambi gli schieramenti è prevalsa alla lunga nel corso della partita la paura di avere quell'episodio e quella cosa che poi avrebbe creato una sconfitta che avrebbe compromesso molto, credo, entrambe le situazioni. La differenza è che secondo me il Monza è una squadra che ha già affrontato un campionato come quello che ha fatto il Parma l'anno scorso, la grande favorita, è riuscita però, cioè non è riuscita a compiere l'impresa, ha avuto anche dei momenti molto difficili, probabilmente il peggiore è stato la sconfitta che ha subito la Reggio Emilia contro di noi. E quest'anno sta facendo un progetto diverso, secondo me più tarato sulle dimensioni della categoria, con un allenatore che la conosce bene. È sicuramente indietro sia in classifica che da quello che si è potuto vedere domenica in campo, anche magari nello sviluppo del progetto tecnico, però credo che sia una squadra che possa crescere, anche perché la Serie B comunque è un campionato dove, come diceva giustamente Giovanni Bia prima, che la conosce bene, l'equilibrio è sempre l'elemento principale che caratterizza la classifica e anche le singole partite. Il Parma è un po' diverso, secondo me è una formazione che ha tantissima qualità, tantissima, però non sempre, diciamo, erogata e messa in campo in modo continuo secondo gli elementi di categoria. Credo che in questo momento si veda abbastanza bene quali sono quei giocatori che hanno esperienza di questo campionato e riescono a dare un po' di equilibrio, e altri reparti o altre situazioni dove invece ci sono ragazzi che sono molto dotati e hanno fatto vedere anche cose bellissime, però non riescono a metterle a disposizione, diciamo, di un progetto continuo di sviluppo di squadra per fare bene in questo campionato, e la classifica è la conseguenza di questo.
Ma secondo te, Marcello, alla lunga, tu che conosci bene questo Parma, la domanda è proprio bruciapelo: ce la farà il Parma promozione diretta o playoff? Ce la farà secondo te alla fine di tutta la faccenda, allora, a salire in Serie A?
Tu mi conosci abbastanza bene, non sono uno che si lancia nei pronostici con facilità. Sicuramente dico questo, che se guardiamo non tanto la mia opinione ma la storia della Serie B, il Parma è ancora in corsa, nel senso che ci sono tante squadre che erano in quella posizione. Adesso, non ultimo, prendiamo il precedente campionato del Parma in Serie B, quando ti ricordi, insomma, non è che fossero tanto meglio le cose. Diciamo che secondo me deve succedere una cosa, cioè trovare degli equilibri di squadra, soprattutto nella fase difensiva, nel reparto arretrato, che permettono di avere un andamento più consono a questo campionato, perché il Parma prende tantissimi gol e non ne fa abbastanza per poter ambire, fino adesso intendo, per poter ambire a un campionato di vertice. C'è da dire che quest'anno le squadre che sono in testa per ora non sono le schiacciasassi, seppur hanno rose ottime, soprattutto secondo me la Cremonese, Pisa anche, pur magari trainata adesso da Luca Strepitoso, sono squadre di categoria, quindi possono avere, come hanno avuto fino adesso, gli esplora positivi, anche le caratteristiche negative della categoria. Non c'è niente di precluso, secondo me. L'importante è trovare un equilibrio sia, diciamo, interno dal punto di vista tattico alla rosa di Maresca, sia magari anche con la piazza, no? Nel senso che, come giustamente evidenziavi prima, io la cosa che mi ha un po' colpito è che domenica ho visto, come dire, uno scetticismo. I fischi sono solo la parte finale, mi interessa molto di più il commento che ho sentito fare da certi tifosi storici che conosco da tempo, che in tutti questi anni non li ho visti tante volte così scettici.
Sì, poco entusiasmo in questo momento attorno alla squadra.
Sì, questo però è la squadra che lo deve procurare, perché siamo tutti in una fase dove si torna allo stadio dopo 2 anni, chi come me e te ci è venuto lo stesso sa bene che brutto era, no? Vedere le partite senza le persone, anche i giocatori, senza le persone sugli spalti. Adesso che ci si torna, chiaramente sono tutti un po' guardinghi. A Parma lo fanno in tanti, a Reggio anche, devo dire, siamo ogni domenica la squadra del nostro girone che ha più spettatori, però sicuramente lo spettatore è ancora un po' suscettibile, non è abituato a venire allo stadio. Credo che il tifoso del Parma, che se cominciamo dalla partita con Lecce, dove io sono venuto, no? Per Ferragosto c'era un caldo che è difficile anche da descrivere, però diciamo che abbia avuto poche occasioni per esaltarsi in casa.
Infatti
questo però non toglie che, ad esempio, io ho osservato, non è mancato per tutta la partita il sostegno, soprattutto da parte dei ragazzi della curva. Secondo me è la squadra che deve dare un segnale in questa fase del campionato.
Sono d'accordo. Marcello, ci chiede un radioascoltatore come stia giocando Eric Lagnini nella Reggiana, che è di proprietà del Parma in prestito. Penso bene, dimmi tu.
Sta giocando molto bene, prima di tutto perché è un giocatore importante di categoria, e per questo il Parma, in una gestione precedente dove faceva questo tipo di operazioni, lo ha comprato e gli ha fatto un contratto molto lungo.
Sì.
È stata per noi una mossa di mercato ambiziosa, fatta anche un po' sorpresa nelle ultime ore. Diciamo che è sicuramente uno degli elementi di punta di questa rosa, ma ripeto, non parte da Reggio il suo valore, insomma, un giocatore di categoria che tanti si chiedono, non perché non sia andato in B, che c'è già stato, ma perché non ci sia rimasto a lungo, ecco, perché ha delle giocate veramente incredibili. Per noi ha fatto la differenza in varie occasioni, è sicuramente uno dei punti di forza della squadra di Viana.
Eh beh, questo fa piacere anche al Parma. Marcello Tosi, responsabile comunicazione della Reggiana, e l'abbiamo detto al di là del fatto che è un parmense, molto attento a quello che succede anche a Parma. Grazie Marcello per essere stato con noi e ovviamente, giustamente, in bocca al lupo alla Reggiana, perché comunque state facendo veramente un signor campionato.
Grazie Alberto, buona giornata a tutti gli ascoltatori e viva il lupo per il campionato della Reggiana.
Grazie, ciao Marcello Tosi. Insomma, spunti interessanti di chi il campionato di Serie B l'ha conosciuto da vicino l'anno scorso, tanto Reggiana che ha sempre un po' questa nuvola di fantozzi, questa sfortuna che la perseguita. Dopo 20 anni è tornata in Serie B e non ha potuto fare una partita con lo stadio a porte aperte. Vabbè, è andata così, però di questo passo lotterà sicuramente fino alla fine per riconquistarla la Serie B, e tutti ci auguriamo di non trovarli noi l'anno prossimo, che non sia più un nostro problema quello della cadetteria, ma vedremo, è ancora lungo. Invece la nostra puntata si avvia verso la sua terza fase, andiamo però prima in pubblicità.
Tra te e l'asfalto c'è solo Piccinini Gomme, una squadra di professionisti specializzata in pneumatici di qualsiasi tipo, per auto, moto, mezzi pesanti e agricoli. Interventi a domicilio, soccorso pneumatici con officina mobile e due comode sedi per esserti sempre vicini. Piccinini Gomme, a Castel Guelfo in via Emilia 59 e a Fontanellato in via Carlo Aimi 24. Prenota ora il tuo cambio gomme. Info 0521 61 86 48. www.piccininigomme.it.
Collegati all'alta velocità. Con il nuovo servizio autobus Medio Padana Link raggiungi la stazione AV Medio Padana direttamente da Parma. Bus e treno in perfetta coincidenza. Scopri i collegamenti. Info e prenotazioni online su www.mediopadanalink.it. Troppo comodo per non provarlo.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per l'ultimo quarto, l'ultimo terzo di Palla in Tribuna. Il mio prossimo ospite è Giuseppe Milano, che stasera sarà in onda con Calcio e Calcio. Buon pomeriggio, Beppe.
Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio agli amici di Radio Parma.
Ma Giuseppe, chi sono gli ospiti di questa puntata?
Allora, questa sera, insomma, oltre a Francesca Mercanati e Luca Ampolini, ci sarà con noi Luca Romenghi. Lo abbiamo richiamato, era già stato nostro ospite, lui che ha sempre sostenuto la scelta mareschiana. Insomma, lui è un amante del gioco rispetto al gioco di D'Aversa, che era più pratico e meno spettacolare. Vediamo se stasera avrà cambiato idea, se sarà ancora convinto della scelta della società. Insomma, e tramite lui riassumeremo anche un po' l'atteggiamento di molti tifosi del Parma, che avevano creduto molto in Maresca e che forse adesso, insomma, cominciano a dubitare. Poi dopo avremo anche un ospite particolare, perché è Antonio Carboni, che è amministratore delegato dell'azienda Canovi ed è uno sponsor importante del Parma, sponsor di maglia. Con lui parleremo del perché si è voluto investire nel Parma, e lo faremo in un momento molto, molto importante, perché è quello dell'avvio della campagna abbonamenti criticata, non criticata. I tifosi dicono che gli italiani sono troppo cari. Cosa abbiamo fatto noi per cercare di capire veramente se questa è solamente un'impressione oppure realmente i prezzi per andare al Tardini sono troppo alti? Beh, li abbiamo confrontati con le poche, per la verità, campagne abbonamenti che sono iniziate nei club di Serie B e in Serie A. Ne vedremo delle belle, perché ci sono delle sorprese molto interessanti da illustrare assieme ai nostri ospiti e ovviamente assieme ai tifosi da casa.
Eh sì, molto interessante, perché appunto il tema della campagna abbonamenti ha tenuto banco negli ultimi due giorni e devo dire, Beppe, penso che anche tu, avendo il polso della situazione dei tifosi, ti sia reso conto come si sono spaccati, è vero, molti mugugni, ma anche qualcuno che fa notare, io mi baso adesso sugli abbonamenti di curva, che tutto sommato la media è quella di 12-13 euro a partita, quando tra i dilettanti se ne spendono una decina. È vero che spesso tra i dilettanti la biglietteria è una delle poche fonti di sostentamento, ma evidentemente è così anche, è importante sotto questo punto di vista anche per il Parma, perché Calma l'altro giorno ha detto che i supporter appunto devono supportare la squadra. E poi diciamolo, questo è uno anche, è denaro diciamo liquido comunque che entra nelle casse della società, tutto quello che riguarda poi il giro di giocatori è anche spesso diverso, insomma, e questa liquidità, la mancanza di questa liquidità si è fatta sentire nell'ultime due stagioni a causa del Covid.
Assolutamente sì, hai già anticipato questo, insomma, che i prezzi delle curve non si discostano molto dalle medie degli altri club di Serie B per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Ti anticipo che quello che abbiamo rilevato facendo dei paragoni anche con altri club di Serie B è che non si è premiato troppo quella che è la fidelizzazione del tifoso, cioè il tifoso fedele.
È vero.
Certo, ovviamente il Covid, il distanziamento, gli stadi al 75%, la collocazione nell'impianto non permetteva di confermare il posto che anticamente un tifoso aveva, ma probabilmente, come hanno fatto altri club, un premio per quegli abbonati che storicamente sono sempre rimasti al Parma legati alla squadra finché era possibile, beh, lo si poteva fare. La unicità dei prezzi per i settori è questo che differenzia forse più che nel prezzo vero dei biglietti il Parma Calcio rispetto agli altri club, e questo probabilmente è l'elemento che forse hanno sentito di più i tifosi storici del Parma dalla curva alla tribuna centrale.
Beppe, questo è un Parma che tra l'altro diciamo che è anche una campagna abbonamenti che secondo me, se fosse partita dopo una bella vittoria contro il Monza, avrebbe anche avuto diciamo tutto un altro impatto.
Sì, avrebbe avuto tutto un altro impatto. Probabilmente la decisione di partire in questo momento è di necessità, visto che insomma, sì, è arrivato il decreto che permette di aprire gli stadi del 75%, c'è la doppia trasferta e quindi insomma, anche se ovviamente una è in infrasettimanale, quindi questo permette di avere un po' di fiato, di poter raccogliere maggiormente, sì, i biglietti, ma forse lo si poteva iniziare prima. Ci sono alcuni club, dico ad esempio il Brescia o addirittura l'Alessandria non si è posta il problema di quanti biglietti mettere in vendita, ha fatto la campagna abbonamenti ad agosto e ha venduto i 1000 italiani che ha a disposizione in abbonamento, poi adesso ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti, quindi si poteva anche fare in altro modo, si poteva anche decidere di partire più tardi, ma poi forse alla fine lo si è fatto proprio in questo momento per monetizzare, per dare la possibilità ai tifosi di vedere più partite possibili in abbonamento. È un momento delicato, sicuramente non c'è il grande risultato che può dare entusiasmo, spinta anche la campagna abbonamenti, ma i tifosi sono convinto capiranno la delicatezza del momento e al di là delle critiche, giustamente, che ogni tifoso può fare all'inizio del Parma di oggi, che ancora non sta dando grandi soddisfazioni, beh, insomma, però i tifosi sono sempre legati alla maglia al di là dei risultati, quindi sicuramente Parma risponderà. A proposito di questo, ci sono stati fischi dopo la sfida con il Monza, al termine del match con il Monza, molti di noi l'hanno criticato, c'è una voce fuori dal coro che è Paolo Grossi, che questa sera aprirà la trasmissione, Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, che invece lui nella suo racconto della partita e anche nel commento tecnico ha detto di aver visto dei progressi nel Parma, e tutto sommato nel suo articolo si leggeva anche una vena di ottimismo. Per questo motivo sarà con noi, perché ci piace sentire ovviamente, chiaro, tutte le campane, anche quelle che molti ritengono fuori dal coro, sono quelle che ci piacciono di più perché ci permettono di capire qualcosa di più. Paolo Grossi è uno che sicuramente ci farà capire qualcosa di più di questo Parma che, come dice lui, sta crescendo, e questo è sicuramente incoraggiante.
E noi ce lo auguriamo. Allora, grazie Giuseppe, appuntamento questa sera alle 21 su 12 TV Parma con Calcio e Calcio. Grazie Giuseppe.
Grazie Alberto, ciao a tutti.
E allora davvero interessante anche il punto di vista di Paolo Grossi, uno che il Parma e il calcio li conosce veramente benissimo. Adesso cambiamo argomento in parte, restiamo sul calcio e lo fondiamo al rugby per parlare di una di un nuovo accordo che è un po' una novità, credo, per la nostra città, fra l'Audace e il rugby. Sentiamo nel servizio di Alberto Rogolotto e poi continuiamo a parlarne.
L'obiettivo è una sinergia tra i due sport per realizzare progetti comuni a livello educativo e sociale, per veicolare valori condivisi come impegno, fair play e rispetto delle regole dei compagni e degli avversari. Punta ad essere innovativa e a superare vecchi luoghi comuni, la nuova collaborazione tra le Zebre nel rugby e l'US Audace, storica società di calcio giovanile parmigiana. La stretta di mano alla cittadella di Moletolo.
Rompe uno steccato molto artificiale che si è costruito negli anni, rompe anche un pregiudizio, quello che due sport che si sono detti diversi per tanto tempo, si sono guardati anche in cagnesco per un certo periodo, possono invece diventare uno strumento educativo, formativo, non tanto per creare dei nuovi atleti, perché non è questo che ci interessa quando sono così giovani, ma per creare e costruire dei percorsi umani migliori.
Una prima occasione per condividere il campo di gioco sarà sabato allo stadio Lanfranchi. Alle 14 andrà in scena la sfida tra Zebre ed Edimburgo, quinto turno di United Championship, e l'Audace animerà il terzo tempo, cogliendo l'occasione per presentare squadre, attività e iniziative della nuova stagione.
E abbiamo sentito nel servizio la voce di Michele Dalai, presidente delle Zebre. Ora abbiamo invece ospite con noi, gli do il benvenuto a Luigi Mavilla, presidente dell'US Audace. Buon pomeriggio, Luigi.
Buon pomeriggio, Alberto, e buon pomeriggio anche a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie per l'invito.
Allora, abbiamo detto un'unione un po' insolita, quella fra calcio e rugby. So che l'idea è partita soprattutto dall'Audace. E com'è nata? Raccontacelo.
Ma l'idea è nata parte dal nostro progetto sportivo. L'Audace è una scuola calcio e diciamo, prima di quelli che sono gli aspetti tecnici e quindi la formazione tecnica agonistica, a noi piace poter dare un'educazione, una formazione sportiva ai nostri bimbi, ai nostri ragazzi. E quindi sicuramente non si può prescindere da quello che è il codice etico, ovvero ogni disciplina sportiva ha il suo regolamento, ma le regole nello sport, l'etica, sono e devono essere a nostro avviso le stesse. Sicuramente calcio e rugby sono, da questo punto di vista, due mondi apparentemente distanti. Uso la metafora che ha utilizzato Marco Bosi ieri in conferenza stampa: il rugby è uno sport giocato da bovini come gentiluomini, mentre invece il calcio è uno sport giocato da gentiluomini come bovini. Quindi vogliamo mettere insieme questi, diciamo, la parte, diciamo, buona di tutte le due discipline per arrivare a dare ai nostri ragazzi una formazione, un'educazione sportiva incentrata proprio sui valori dell'etica e del fair play, in modo che li preparino anche alle loro esperienze dal punto di vista sociale. Infatti il progetto che presenteremo domani di collaborazione con le Zebre sarà sicuramente un progetto dal contenuto sportivo, quindi tanta attività fatta insieme dedicata ai bimbi e ai ragazzi, sia dai nostri istruttori che dagli istruttori delle Zebre, ma anche il partecipare insieme e contribuire insieme a quelle che sono una serie di iniziative anche in ambito sociale, sia rivolti al mondo, diciamo, della disabilità e quindi in collaborazione con Special Olympics, sia anche verso il mondo degli anziani, delle malattie. Infatti presenteremo anche una collaborazione, un'iniziativa con AIMA. Quindi questo è lo scenario che ha fatto muovere l'idea. Sicuramente è l'inizio di una collaborazione molto concreta.
Davvero, davvero una bella iniziativa, anche con un interessante risvolto sociale. Luigi, fra l'altro, Audace che, correggimi se sbaglio, lo dico per esperienza diretta e indiretta, nel senso che io abito vicino al Parco Ferrari, mi ricordo che fin dall'anno scorso siete stati fra i primissimi a ripartire con gli allenamenti, con tutti i distanziamenti del caso, ricordo, dopo il lockdown. Un impegno davvero, davvero oneroso, mi ricordo un esercito di allenatori, tutti appassionati,
sì,
competenti,
no, infatti,
attentissimi.
Appena la pandemia e i DPCM ce l'hanno consentito, e qui devo dire ancora grazie a Marco Bosi che ci ha molto aiutati nella progettazione, proprio ci ha aiutati a poterci muovere senza fare errori all'interno di quelli che erano i vincoli normativi e anche dal punto di vista sanitario. E da subito abbiamo iniziato con gli allenamenti individuali, ma soprattutto appena è stato possibile a metà giugno abbiamo fatto partire un centro estivo, il Camp Bianco Azzurro, che dall'anno prossimo realizzeremo in collaborazione con le Zebre, no?
E già
dall'anno scorso eravamo riusciti ad accogliere, pur rispettando tutti i protocolli sul distanziamento piuttosto che tutte quelle che erano le prescrizioni sanitarie, oltre 100 bimbi. Infatti nel periodo da metà giugno sino a fine luglio sono passati dal nostro camp più di 700 bimbi, e già da lì è nata anche, diciamo che quello è stato il banco di prova, l'esperimento che ci ha portato a progettare anche un'altra iniziativa che prima ho scordato di citare, anche questa in collaborazione svilupperemo, cioè tutta la parte motoria e sportiva con le Zebre e in collaborazione con altre realtà associative del territorio che sono Liberamente, Cooperativa Gruppo Scuole, Forum Solidarietà, proprio iniziativa che chiameremo WeCamp, che proporremo a tutta la comunità e che si svilupperà nell'ambito, intorno al parco, sulle strutture che insistono sul parco Ferrari, dove proprio proporremo alla cittadinanza, a questo punto non sarà più rivolto solo ai tesserati, no? Così come lo fu anche il centro estivo, fu aperto alla cittadinanza, un'iniziativa che permetterà ai bimbi e ai ragazzi delle scuole elementari e medie di, dopo la scuola, mangiare da noi, fare i compiti da noi, una serie di iniziative, di laboratori anche di carattere artistico, culturale e tanta attività motoria, multisportiva, in modo da realizzare un campus proposto e rivolto alla cittadinanza e quindi anche alle famiglie. E questa è un'altra delle iniziative che è nata proprio dal camp che abbiamo realizzato post pandemia lo scorso anno.
Grazie Luigi Maviglia, siete veramente un vulcano di idee e di iniziative, l'audace iniziative che continueremo a seguire con 12 TV Parma. Grazie Presidente.
Grazie a te e grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie.
Questo è appunto Luigi Maviglia, Presidente dell'Audace, era l'ultimo ospite per questa puntata. Io vi ricordo gli appuntamenti di questa sera alle 21 con Calcio e Calcio su 12 TV Parma e anche quello delle 19 con Sport Today, sempre su 12 TV Parma, per continuare a parlare del Parma e non solo. Palla in Tribuna invece torna domani, sempre alle 14. Grazie a Simonetta Collini in regia, è tutto per questa puntata. Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna.